Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti a questa puntata di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Riprendiamo il nostro cammino dopo la pausa natalizia, sempre seguendo come fonte principale il testo della storia della Chiesa dell'abate Rohrbacher, ma ovviamente anche attingendo a tutte le fonti più utili, più importanti per comprendere il senso dei testi che appunto cercheremo di penetrare, dei testi biblici che cercheremo di comprendere in tutta la loro importanza. Ecco, innanzitutto, cari amici di Radio Buon Consiglio, ricordiamoci sempre come l'emozione particolare che non si può non provare leggendo il testo dell'Antico Testamento come testo storico, è quella di data dal ricordare che tutto ciò che viene descritto nell'Antico Testamento è, come sappiamo, figura di quanto di fatto si manifesterà poi nel Nuovo Testamento, quindi figura dell'avvento del cristianesimo, della venuta del Messia, nostro Signore Gesù Cristo e della vita della Chiesa successiva. E questo è quanto emerge con sempre più grande chiarezza. Naturalmente l'Antico Testamento ha, soprattutto nel libro dei re, nei libri dei re che stiamo seguendo in questa fase, ha proprio un connotato eminentemente storico. È descrizione spesso precisa, analitica di battaglie, di avvenimenti, di successioni al trono e sarà nostra cura cercare di far notare appunto il particolare valore spirituale, morale che diversi di questi fatti storici assumono. Soprattutto, è l'ultima cosa che diciamo in premessa per poi iniziare il nostro cammino, soprattutto le pagine storiche che analizzeremo oggi mostrano la grandezza della provvidenza di Dio e come Dio appunto governi la storia e sia grande, potremmo dire, educatore del popolo eletto, come dopo l'avvento del Messia e Salvatore Gesù Cristo, sia grande, signore, sovrano della storia e della storia della Chiesa in particolare. È importante abituarsi a questo sguardo, a questa, diciamo, capacità di riconoscere l'operare della provvidenza nella storia, non solo per la storia passata, ma anche per il presente e per la contemporaneità. Capire quindi l'Antico Testamento e la storia della Chiesa devono essere, diciamo, vie utili a divenire sempre più capaci di comprendere anche il tempo presente e le odierne vicissitudini del mondo e della Chiesa. Riprendiamo il nostro cammino, facendo notare e ricollegandoci a uno degli ultimi temi toccati per ripartire da lì. Noi abbiamo visto piuttosto a fondo, diciamo, lo straordinario sviluppo del regno di Davide, il vero grande re di Israele, questo grande santo e grande, profeta, grande annunciatore del Messia, autore della maggior parte dei salmi, i quali in larga misura sono appunto anche salmi messianici, salmi che annunciano la venuta del Messia e in particolare la sua passione e morte. Davide, re vittorioso, re che ha costruito un grandissimo impero, ha unificato tutte le tribù di Israele, ha assoggettato numerosi regni confinanti con Israele al dominio di Israele stesso. Suo successore è il re Salomone, il figlio di Davide, che governa ininterrottamente il popolo di Israele dal 961 al 922, quindi per quasi 40 anni Salomone regna su tutto il popolo di Israele. Salomone è il re, come ben noto, perché è divenuto addirittura proverbiale questo suo carisma, questa sua caratteristica, è il re che ha il dono da Dio della sapienza e ha questo dono perché questo dono ha chiesto a Dio che, ben due volte gli parla, ben due volte gli si rivela in modo mistico e diretto, chiedendogli appunto cosa desidera, e la scelta di Salomone è la sapienza. Sappiamo che questo dono, proprio perché è il più sublime, è il più buono da chiedere, il più necessario e il più utile, è anche accompagnato da Dio stesso con la promessa di avere anche ogni altro dono, quindi la gloria, il potere, la ricchezza e insomma anche ogni altra possibile terrena e umana soddisfazione. E già in questo quale grande lezione. Se si cerca il regno dei cieli, tutto il resto è dato in sovrappiù da Dio, ricorda quindi la vicenda del giovane Salomone, già così sapiente, saggio da scegliere la cosa più preziosa, ovvero appunto la verità, la giustizia, la sapienza, la conoscenza di Dio e della vera fede, e come la sua figura, appunto, direi splendente, direi che ottiene successi mondani ineguagliabili, che costruisce il tempio, tempio di insuperabile bellezza, che fa di Gerusalemme una città splendida per palazzi, per lusso e fasto. Ebbene, proprio Salomone, il primo Salomone, il giovane Salomone, è la prova vivente di come la promessa poi evangelica sia vera. Se si cerca la sapienza, cioè se si cerca il nostro Signore Gesù Cristo stesso, e si cerca di amare solo Lui, e si cerca di essere suoi, in qualche modo si può riposare su questa ricerca, su questo dono, perché ogni altra cosa seguirà. Non nel senso semplicemente materiale, ma spirituale del termine. Salomone, però, di fatto sappiamo che per motivi dinastici, per motivi di potere, per motivi di estensione del regno e delle relazioni diplomatiche, commerciali che appunto intratteneva con moltissimi popoli, cade in due, abbiamo visto, due debolezze fra loro strettamente collegate. La prima debolezza è la grande moltitudine di spose o concubine che in qualche modo porta nella sua corte e con cui ha rapporti. Questo numero smisurato di centinaia e centinaia di principesse, molte delle quali straniere, no? Non ebree, ma di popoli stranieri e anche pagani e idolatrici, porta a una seconda conseguenza, quindi il cedere, diciamo, alle passioni, il cedere senza temperanza, senza moderazione, ai diletti sensibili che appunto traeva da questa moltitudine di persone, di rapporti con queste donne e queste mogli, fa sì che di fatto ci sia una seconda gravissima caduta e colpa, ovvero la colpa di cadere nella più vergognosa idolatria. E Salomone, e questo notate la profondità di questo paradosso, anche la prudenza, diciamo, a cui ci invita questo episodio storico narrato dalla Bibbia, Salomone è proprio l'esempio più clamoroso in un certo senso, e anche il primo così grave di re che precipita, re ebreo che precipita nell'idolatria, nel falso culto degli dei, o meglio dei demoni adorati dai pagani e dai popoli idolatrici che stavano vicino a Israele, e cade in ciò che è appunto inammissibile, cade nella colpa più grave in cui potesse cadere un membro del popolo eletto, e oggi potremmo dire, nella nostra consueta analogia storica, un membro della Chiesa Cattolica, cioè l'apostasia. Apostasia perché l'adorare i demoni, l'adorare Baal, l'adorare queste divinità pagane, e quindi di fatto adorare il demonio, perché sappiamo che gli dei dei pagani sono tutti demoni, per citare Sant'Agostino, è la colpa indubbiamente più grave che un membro del popolo eletto e in più il re del popolo eletto potesse compiere. Il peccato di Salomone è particolarmente grave anche perché Salomone è il re, e quindi in quanto re, in quanto unto, è l'esempio supremo del comportamento che devono avere i membri del popolo eletto. Le colpe della stessa natura non hanno però la stessa gravità, perché quando chi commette una colpa è un'autorità, la sua colpa assume una gravità decisamente maggiore di quando è commessa da un suddito o da una persona sconosciuta, perché la colpa di un'autorità importante come un re alla idolatria e all'apostasia unisce la colpa di scandalo pubblico grave, ovvero di possibile induzione anche di altri sudditi nello stesso genere di colpe. Allora, a questa colpa è legata una pena. La pena non colpirà subito il regno di Salomone, ma colpirà gli eredi di Salomone. E questa pena è una pena terribile, è la pena della divisione, la divisione del regno. Davide aveva costruito un grandissimo impero, veramente esteso, aveva unificato il regno, l'aveva reso invincibile in battaglia, aveva conquistato Gerusalemme, aveva edificato fortezze ovunque. Salomone mantiene questo regno, lo porta al vertice dello splendore e della bellezza, costruisce a Gerusalemme, sulla spianata del Tempio, una delle sette meraviglie del mondo, uno degli edifici più belli che la storia dell'uomo abbia mai visto sorgere, sia per grandezza, sia per fasto e ricchezza. Questo tempio santo, voluto da Dio, che Dio ordina di costruire, per il quale e in vista del quale Davide aveva accumulato immense ricchezze, perché è stato studiato il costo del tempio, come ricorderete, e il suo costo era semplicemente sconvolgente in termini attuali, ma appunto proprio il re che ha edificato questo gioiello straordinario che Dio ha voluto fosse riservato al suo culto, ebbene, proprio questo re cade nell'opposto del vero culto, cioè nella idolatria, e ciò soprattutto per virtù, se così si può dire, delle sue spose, per virtù delle donne pagane e idolatre con cui si era unito. E vedremo come nella storia che adesso iniziamo a descrivere, iniziamo perché appunto faremo solo il passo successivo al regno salomonico, è estremamente frequente, diremmo molto comune, un ruolo nefasto, un ruolo incauto, un ruolo terribile da parte di mogli pagane, mogli idolatre verso i re, appunto ebrei, che vengono fatti cadere dalle mogli spesso nei crimini peggiori e più gravi che si possano appunto immaginare. E va notato qui l'analogia con il ruolo in un certo senso che in Genesi viene descritto di Eva, la quale induce Adamo appunto al peccato originale. Quindi c'è, se vogliamo, anche un'analogia, ma c'è anche il rovesciamento di questo dinamismo negativo che si compirà perfettamente con Maria Vergine, la madre del Messia. E è chiaro che accanto alle figure di femminili che inducono all'idolatria i re, abbiamo però anche figure culminanti poi in Maria Vergine di grandi donne, grandi figure femminili che invece compiono il ruolo opposto, ovvero inducono salvezza e non perdizione. Certamente la scrittura non ci dice lo stato in cui muore Salomone, non sappiamo esattamente se muore pentito o se muore convinto e pertinace nella sua idolatria, però anche in qualunque caso rimane lezione salutare, ammonimento gravissimo a tutti in un certo senso, circa la estrema difficoltà del rimanere e perseverare nella fede, circa la prudenza e la diffidenza di sé che bisogna avere per riuscire a custodire la propria fede, e come soprattutto il successo e la ricchezza possono ammondani, possono accecare e impedire la custodia più piena della propria fede. Non cade un uomo qualsiasi, cade l'uomo che ha avuto appunto la sapienza come dono supremo. Quindi davvero questo fa comprendere la prudenza immensa che occorre a esercitare in materia di fede. Ebbene, la profezia della punizione che sarebbe stata inflitta al regno di Salomone dopo la sua morte si compie, perché appunto alla sua morte il regno in sostanza viene meno, il regno crolla. Crolla si intende come regno unito e si divide molto presto in due regni, il regno di Giuda e il regno di Israele. Ecco, notate come questa divisione sia, diciamo, carica di significati. L'idolatria è una sorta di atto di lesa maestà, è un atto di lesa maestà divina, è il tradimento di Dio e, ricordiamolo sempre, in fondo ogni peccato è una sorta di atto di idolatria, sia nel senso che il peccato ha come sua struttura spirituale profonda il fare di un bene creato e finito una sorta di idolo, cioè fare di qualcosa, per esempio un diletto, un piacere, fare il proprio Dio, quindi è idolatria in questo senso, ma sia è ferita e lacerazione della Chiesa, ferita inflitta alla Chiesa, perché il membro del corpo mistico di Cristo che pecca mortalmente arreca una ferita, un danno, un impoverimento in un certo senso mistico al corpo appunto mistico di Cristo che è la Chiesa. E quindi la pena nel caso di Salomone è la divisione del suo regno, che non vedrà lui ma vedranno appunto i suoi eredi, perché alla morte di Salomone sale sul trono Roboamo, re Roboamo, che sarà un re pessimo, in quanto da lui in poi vedremo come c'è un lunghissimo elenco di sovrani, di re, sia di Giuda che di Israele, che sono appunto pessimi, sono re che compiono cose anche veramente gravi. Vedremo se riusciamo, per esempio, Acab, le cose che farà Acab, ma sono la larga maggioranza dei re, con alcune luminose eccezioni, sono re che compiono crimini gravissimi, atti peccaminosi di estrema gravità e soprattutto re che scivolano nella peggiore idolatria, che fra poco descriveremo. E Roboamo è in un certo senso la causa prima della divisione del regno. La divisione del regno di Israele ha un significato, se volete, particolarmente grave, perché il popolo ebreo è il popolo eletto, e che sia diviso in due regni e così vicini in fondo ancora al momento in cui Davide l'ha completato e unificato e esteso in tutte le direzioni, è cosa particolarmente grave. In fondo solo una quarantina d'anni dopo la morte di re Davide abbiamo la fine completa del grande regno che egli aveva creato, e questo è però anche il destino inevitabile, questo crollo di potenza, di fasto, di ricchezza e questa oppressione che pian piano si annuncia del popolo ebreo, e vedremo come e quando, è il segno che qualcosa di molto grave è accaduto appunto sul piano della fede. Il popolo ebreo perde l'unità del regno, e perde la forza, la sicurezza, e incomincia a essere insidiato in ogni modo da molte potenze, fino a essere ridotto in schiavitù, proprio perché si è allontanato da Dio. Infatti vedremo come adesso, a partire da soprattutto Acab, inizia la grande età dei profeti, inizia l'età dei profeti. Il profetismo biblico accompagna, si può dire, tutto il regno e tutta la storia dei re di Israele. Già Davide aveva avuto, dopo aver compiuto il suo crimine contro Uria l'ittita, era stato ammonito severamente da un profeta, e adesso abbiamo una lunga stagione, che durerà molto a lungo appunto, di profeti suscitati da Dio con grande potenza. E bastino fare i nomi di Elia, di Eliseo, di Geremia, di Isaia, i quattro maggiori profeti, più tutti i profeti minori. Ma oltre ai profeti noti, ai profeti il cui nome c'è proprio noto in modo pieno, che sono stati scritti, i cui scritti sono stati riportati nella Bibbia, abbiamo anche innumerevoli altri profeti, diciamo minori, nel senso disconosciuti, i cui testi non conosciamo, ma che sappiamo essere stati uomini di Dio, mandati ad ammonire i potenti di quel momento dai peccati, dei peccati che essi compivano. Quindi inizia il profetismo. In fondo già con Davide, a maggior ragione, da quando i re scivolano pienamente nell'idolatria e iniziano appunto a compiere tutti gli atti immondi che descriveremo. Quindi, perché il regno si divide? Torniamo al nostro problema. Il regno si divide per un motivo, se vogliamo, abbastanza semplice. Salomone, soprattutto nella parte finale del suo regno, aveva iniziato a opprimere con una particolare durezza, per compiere tutte le immense opere che stava appunto realizzando: il Tempio, il Palazzo Reale a Gerusalemme, fortificazioni, edifici ovunque di grande fasto e ricchezza, aveva praticamente ridotto in schiavitù soprattutto le tribù del nord, le tribù confinanti con l'odierna Giordania, le tribù che saranno chiamate poi tribù di Israele, quando i due regni si divideranno, contrapposta alle tribù di Giuda, che Giuda, con capitale Gerusalemme, sarà uno dei due stati, invece Israele sarà l'altro stato, con capitale inizialmente Sichem. Ecco, dicevo, le tribù del nord, che poi diventeranno il regno di Israele, sono particolarmente oppresse, perché è da esse che Salomone esige con la forza, con la frusta e con le guardie armate che invia, la fornitura incessante di lavoratori, si potrebbe dire coatti, di lavoro forzato. Quindi dei liberi cittadini delle tribù del nord vengono obbligati con la forza a prestare durissimi turni di lavoro agli enormi palazzi che Salomone sta costruendo. Si narra che per l'edificazione del Tempio lavorassero incessantemente, giorno e notte, tre turni di 10.000 operai che ruotavano appunto senza mai interrompere, nemmeno per un istante, l'immenso lavoro che il Tempio appunto rappresentava, perché la vastità dell'edificio, la grandiosità dei materiali che dovevano essere spostati e usati, queste immense pietre di basamento, tutti gli scavi connessi al Tempio, insomma, esigevano una massa enorme di uomini che lavoravano incessantemente. Ma il lavoro che Salomone ordina è di fatto in pratica un lavoro forzato, e quindi decine, centinaia di migliaia di ebrei sono aggiogati a questi lavori continui ed immensi e portati in un certo senso all'esasperazione. Ma oltre al lavoro coatto vi è una pressione fiscale crescente e spesso non perfettamente equa, ma ingiusta, cioè che grava di più su alcuni popoli e meno su altri. E se la forza e il carisma di Salomone era stato sufficiente a mantenere questa immensa mole di lavoro e di costi umani per sostenerli, alla sua morte questo non può più funzionare. E i popoli del nord, che diventeranno appunto regno di Israele, all'inizio sono inclini a, in fondo, diciamo, piegarsi alle richieste del re Salomone, se però il nuovo re, chiedo scusa, le richieste del re Roboamo, se però questo figlio di Salomone scende a più miti consigli e allevia la torchia fiscale, allevia la richiesta di lavoro coatto. E Roboamo invece, di fronte a queste richieste più che ragionevoli, che lui è incline ad accettare, perché capisce che se non lo fa si rischia veramente di perdere tutte le tribù del nord, viene istigato dai giovani consiglieri, dai membri della corte più giovani che sono cresciuti nel fasto e nella ricchezza più sfrenata che ormai domina per la ricchezza che è stata accumulata e che circola nel regno appunto di Giuda. Questi giovani non sono disposti ad accettare un cambiamento delle loro condizioni di vita e di fatto sobillano Roboamo a pretendere non solo quello che pretendeva Salomone, ma eventualmente anche di più. La risposta di Roboamo è quindi violenta, minacciosa, e appunto non solo non accetta, ma sottolinea che chiederà di più. E a questo punto c'è la ribellione delle tribù del nord e la fondazione dello Stato di Israele con Geroboamo. Geroboamo non è di stirpe regale, è semplicemente un bravissimo, diciamo, artigiano che ha contribuito sotto Salomone a costruire il Tempio e che è divenuto così abile da essere stato nominato da Salomone sovrintendente generale ai lavori. Quindi una persona di enorme capacità pratica e organizzativa, e di fatto viene indicato e scelto anche profeticamente come re di un regno nuovo che deve sorgere, perché a questo punto il popolo, le tribù di Israele si dividono in due regni: un regno sotto Roboamo con capitale Gerusalemme e invece chiamato Regno di Giuda e Regno di Israele guidato da Geroboamo, chiedo scusa. E Geroboamo ha però il problema di avere un regno estremamente fragile perché appena nato, privo di forze armate regolari, di fortificazioni, di sistemi amministrativi, quindi tutti i vantaggi sono dalla parte di Roboamo, che muove guerra a questo, diciamo, nuovo regno, fino a costringere Geroboamo a fuggire in Egitto e a trovare rifugio presso questo grande stato, diciamo, tradizionalmente nemico di appunto di Israele. Si ha quindi una lunga vicenda che adesso non stiamo a descrivere in tutti i passaggi perché sarebbe impossibile, ma fra le tante cose che accadono in questi anni non dimentichiamo che c'è anche un'incursione egiziana che porta al saccheggio completo di Gerusalemme. Gerusalemme quindi è il tempio in particolare che ospitavano incredibili ricchezze in oro, argento, vasellami preziosi per il servizio del culto divino, viene saccheggiata dagli egiziani e assoggettata a tributo appunto dall'Egitto stesso. Di fatto, lentamente il potere di Geroboamo, soprattutto dopo la morte di Roboamo, si consolida, cresce e riesce a trasformarsi nella istituzione effettiva di un vero e proprio stato alternativo a Giuda. E la storia di Israele inizia qui una curva drammatica, perché l'ho spiegato all'inizio, questa divisione in regni, che è sicuramente una pena, inflitta da Dio alla superbia di Salomone e dei suoi eredi che proprio in virtù della loro potenza si sono dimenticati di Dio e hanno iniziato a vivere in modo non più degno di un popolo di santi. E la divisione anche, abbiamo visto che ha come causa scatenante l'oppressione fiscale e del lavoro da parte dei re di Giuda, e questo ci ricorda diciamo, quel momento drammatico in cui il popolo ebreo aveva chiesto di avere un re. Re che poi sarà Saul, e quando chiedono il re, gli viene spiegato, gli viene profetato che il loro desiderio di essere uguali a tutti gli altri popoli con un re che li comandi, sarà pagato a caro prezzo, perché appunto avere un re, avere uno stato, uscire dallo splendido, diciamo, stato di padre di famiglia che caritatevolmente e con amicizia fra loro si uniscono per tutti i problemi che richiedono questa unione stessa. Ebbene, da questo stato patriarcale, dove il popolo è guidato da Dio stesso e dai suoi profeti, la scelta di avere un re significava precipitare anche nell'oppressione del popolo, e questo si è regolarmente verificato. Ora, Geroboamo, bisogna ricordare che fa anche qualcosa di grave, anche lui. È incredibile, lo ripeto, come da adesso in avanti sembra un destino che tutti i re di Israele precipitino in comportamenti gravissimi, scandalosi. Nel caso di Geroboamo, siccome ha il problema che Gerusalemme ha il tempio, è l'unico luogo ufficiale di culto, è appunto il tempio stesso, Geroboamo fa costruire una sorta di parvenza di tempio, diciamo di falso tempio, ecco, un tempio che dia agli abitanti di Israele l'illusione di avere comunque un luogo di culto, lancia in altre parole una specie di culto di stato dove comparirebbero delle statue di tori che non sono culto idolatrico, è solo il tentativo di costruire qualcosa che possa anche solo molto indirettamente ricordare un luogo di vero culto di Dio. Simbolicamente su questi tori avrebbe dovuto poggiare un'arca che non era presente e quindi che è invisibile perché è a Gerusalemme e avrebbe dovuto ricordare questa sorta di tempio, di altare, ricordare agli abitanti di Israele appunto il tempio stesso di Gerusalemme. Però c'è anche il sospetto che di fatto la comparsa del toro, simbolo di fecondità e animale decisivo di tutti i culti, diciamo, politeistici e pagani del tempo, il sospetto che questa particolarità avesse anche degli aspetti più occulti, più negativi. Ebbene, stiamo andando verso la conclusione di questa puntata. E ci manca di dire solo una cosa, ma a mio parere molto interessante, molto importante. In pochi anni dopo, a partire dall'870 a.C. e fino all'852 a.C., quindi per circa una ventina d'anni, poco meno di 20 anni, il regno di Israele passa a un re molto particolare, al re Acab. Acab è un nome famosissimo, anche perché Acab è il nome del folle capitano di una nave baleniera che insegue Moby Dick, la balena bianca. Nel famoso romanzo di Melville, come voi sapete, abbondano i riferimenti biblici, naturalmente di taglio puritano protestante, quindi quasi tutti centrati sull'Antico Testamento, perché come sapete i puritani, i calvinisti si dedicano soprattutto alla lettura dell'Antico Testamento, si ispirano soprattutto all'Antico Testamento. Ebbene, Acab non è un personaggio scelto a caso da Melville, cioè non è che chiama questo capitano Acab per nulla, ma lo chiama con evidenti riferimenti al re Acab, di cui ci parla appunto il libro dei re. Perché questo re non lo presentiamo oggi nella sua pienezza, diciamo, di significato, ma vedremo che è importante per molti motivi, un re che porta quasi fino in fondo all'abisso del male possibile, appunto, il regno di Israele. E è il re che vede suscitare da Dio contro di lui proprio la grandezza del profeta Elia. Elia sorge proprio in questo periodo e capire Acab significa anche studiare, approfondire la figura del profeta Elia. Direi che con questo abbiamo fatto un'impostazione della prossima puntata. Ci fermiamo qui perché il tempo è finito e la prossima volta ricominciamo a descrivere le vicende del regno di Giuda e del regno di Israele, ma soprattutto ci introduciamo nella grandissima stagione, bellissima e di rara profondità spirituale del profetismo biblico da Elia a Isaia. Auguro di nuovo a tutti buona domenica e ringraziamo le suore di Radio Buon Consiglio, Francescane dell'Immacolata. Buona domenica e buon proseguimento di giornata a tutti gli ascoltatori.